iniziamo sempre con la preghiera per disporci all'ascolto e alla meditazione della parola di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il testo che vogliamo meditare oggi è il testo di Atti 14. Entriamo in quel bellissimo libro che fa parte di quelli chiamati gli scritti lucani. Sappiamo che il Nuovo Testamento si divide un po' in gruppi, gli scritti giovannei, che sono normalmente il Vangelo di Giovanni, detto quarto Vangelo, le lettere e l'Apocalisse. In questo caso invece Luca e Atti sembrano formare un tutt'uno, un corpus. Perché? Sappiamo come iniziava il testo di Luca, il capitolo 1 di Luca. Illustre Teofilo, ho voluto mettere quello che io ho ricevuto su Gesù Cristo per raccontarti qualcosa, per dirti qualcosa di questo personaggio. Il Vangelo tratta proprio del tempo di Gesù, la predicazione fino al mistero pasquale, arrivato fino all'ascensione, perché il Vangelo di Luca conclude con Gesù che sta dando le ultime direttive, possiamo dire, a quel gruppo apostolico per poter continuare la missione. Atti degli Apostoli riprende da lì, di nuovo si riprende con l'ascensione, il capitolo 1, dicendo: illustre Teofilo, adesso che ti ho parlato di Gesù, vediamo che cosa ha fatto la Chiesa. A un certo momento sono rimasti questi 12 scapestrati, che cosa hanno combinato su questa terra, ora te lo racconto. E riparte dall'ascensione, diventa quella cerniera che collega i due libri. E fa vedere come, nonostante Gesù sia elevato al cielo, non è più presente fisicamente, ma opera. Ecco, gli Atti degli Apostoli sono quel libro di far vedere che attraverso l'opera degli Apostoli opera il Cristo nello Spirito Santo. Viene chiamato il tempo degli Atti, il tempo della Chiesa. Ed ecco che possiamo leggere questo testo interessante che tratta proprio della vicenda di Paolo. Siamo già entrati adesso negli Atti sulle vicende di Paolo. La prima parte degli Atti parla delle vicende di Pietro, quindi il discorso di Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo, le prime guarigioni di Pietro. Poi in questi giorni abbiamo ascoltato Pietro che viene portato davanti al Sinedrio, che scompare dalla prigione, non sa più dove sono finiti, se li ritrovano a predicare nel Tempio un'altra volta, e diatribe. A un certo momento Pietro lascia spazio ai viaggi di Paolo. Ecco, qui siamo inseriti nei viaggi di Paolo. Ma giunsero da Antiochia e da Iconio alcuni giudei, i quali trassero dalla loro parte la folla. Essi presero Paolo a sassate e quindi lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Allora gli si fecero attorno i discepoli ed egli, alzatosi, entrò in città. Il giorno dopo partì con Barnaba alla volta di Derbe. Dopo aver predicato il Vangelo in quella città e fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia, rianimando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché dicevano: è necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio. Costituirono quindi per loro in ogni comunità alcuni anziani e dopo aver pregato e digiunato li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisidia, raggiunsero la Panfilia e dopo aver predicato la parola di Dio a Perge, scesero ad Attalia. Di qui fecero vela per Antiochia, da dove erano stati affidati alla grazia del Signore per l'impresa che avevano compiuto. Non appena furono arrivati, riunirono la comunità e riferirono tutto quello che Dio aveva compiuto per mezzo loro e come avevano aperto ai pagani la porta della fede. E si fermarono per non poco tempo insieme ai discepoli. Ecco, iniziando dal contesto in cui si inserisce il brano, beh, tutti gli Atti degli Apostoli fanno sempre i conti con questo gruppo dei giudei che oramai sappiamo già dall'inizio dei Vangeli essere sempre in contrasto con questo messaggio del Cristo. E molte volte per quella gelosia. Sembra proprio, soprattutto nel Vangelo di Giovanni e in Matteo, questi farisei che chiedono a Gesù: ma tu con quale autorità fai questo? La stessa domanda gliela faranno agli apostoli nel capitolo 4. Con quale autorità voi vi mettete in mezzo al Tempio, che è territorio nostro? Qui sono gli animali da territorio che abbiamo marcato noi. Come vi permettete voi a dare una dottrina nuova qui dentro in questo recinto? E quella gelosia spedirà proprio questi giudei a mettersi sempre sulle tracce di Paolo. Ecco, più volte Paolo parla di questi contrasti che ha con coloro alla quale lui apparteneva. Paolo si riconosce come fariseo e sempre nelle sue lettere traccia questo aspetto dell'essere etichettato come antinomista, come uno contro la legge di Mosè. Tu stai parlando contro la legge di Mosè, rinnegandola, parlando di una legge nuova nel Cristo. E per questo Paolo verrà sempre bersagliato, ogni volta che predicherà ai Galati, alla quale arriveranno gli emissari di Gerusalemme e travieranno, tanto che Paolo si arrabbia e fa una lettera di fuoco, perché la lettera ai Galati è la lettera più di fuoco che Paolo ha scritto, tanto che per l'unica volta, lettera ai Galati, Paolo prende in mano la penna e nelle ultime parti dice: io a caratteri cubitali adesso vi scrivo, cioè il segretario l'ha scalzato e vi scrivo io a lettere cubitali, vuol dire che si è occupato la pergamena scrivendo delle lettere enormi, da tanto che era infuriato per quello che era successo, perché altri sono venuti a proclamare un Vangelo che non è quello di Cristo, non è quello della Chiesa, ma è un Vangelo che riflette un po' le convinzioni personali, i propri schemi. E in questo succede la stessa cosa. Paolo sta andando ad Iconio, predicano nella sinagoga di Iconio e si formano diversi credenti, perché effettivamente questa parola persuade. Persuade perché è vera, tocca la vita di ogni persona, la realtà di Cristo è interroga, fa muovere l'interiora, come si dice, fa muovere il cuore alla decisione. E si formano due gruppi, iniziano a formarsi quelli che credono agli apostoli, il gruppo pro-apostoli, e c'è il gruppo pro-giudei, che iniziano a contrastare. E iniziano le battaglie, all'interno di Iconio, tanto che poi tira, questi giudei iniziano a tirarsi dei pagani dalla parte loro. E qui già iniziamo a riflettere. I giudei che tirano dalla loro parte dei pagani, che non li potevano manco vedere. Era come nel Vangelo, quando i Sadducei, per dare contro a Gesù, mandano gli Erodiani, che si odiavano a vicenda, gli Erodiani e i Sadducei. Ma pur di contrastare in questa gelosia, fanno le cose più eclatanti. E che cosa succede? Vogliono lapidare e maltrattare questi apostoli. E gli apostoli, i discepoli, fuggono da Iconio. Ma non si lasciano scoraggiare. Viaggiano verso le città della Licaonia, Listra e Derbe. E lì la predicazione continua. E accade, dentro la città di Listra, che Paolo incontra un uomo paralizzato. E si dice storpio dalla nascita. Quindi non aveva mai camminato. E Paolo, come è successo con Pietro fuori dal Tempio, sempre con l'uomo storpio, guarisce questo storpio, guarisce questa persona che non poteva camminare. E chiaramente tutta la città, vedendo questa guarigione, dicono: gli dèi sono scesi tra di noi. Allora Paolo, Hermes, perché Hermes è il dio ovviamente della medicina, e Barnaba Zeus, avrà avuto un po' la possenza del re degli dèi, e vogliono iniziare, aprono i templi, iniziano a far tutte delle feste pagane a non finire, perché agli dèi sono venuti tra di noi. Non è mai successo, perché sotto si fanno gli affari loro sugli Olimpo, stavolta invece sono venuti a visitarci e vogliono offrire dei sacrifici in onore di Paolo e Barnaba, credendoli Hermes e Zeus. Ovviamente, figurati, gli apostoli immediatamente si stracciano le vesti, perché è una bestemmia. Noi non siamo dèi, io non sono Dio, noi siamo solo degli annunciatori. E allora, già che ci siamo, visto che si è creato tutta questa confusione e questo malinteso, adesso vi annunciamo questo Dio. Non lo siamo noi, noi siamo sue creature, e annunciano il Dio creatore, partono da lì. Tutto ciò che vedete qua intorno l'ha creato Dio. e via che vanno a ritroso. E come sempre, è certo che la predicazione ha i suoi effetti. Nessuno offre più sacrifici in onore dei due apostoli, almeno quello l'hanno sfatato, e come sempre, come era successo in Iconio, iniziano delle prime conversioni, iniziano ad avere una prima sequela a Cristo attraverso gli apostoli. Ma che cosa succede? Come sempre, siccome si sa che Paolo stava lì, alle che da Antiochia e Iconio giungono i giudei un'altra volta. E tutto sembra remare contro, perché sembrano intralciare questa strada, perché Paolo verrà lapidato. E anche qui bisogna notare bene, Antiochia e Iconio, Listra e Derbe, distano 150 km, praticamente la distanza tra Domodossola e Milano. Se la sono fatta a piedi pur di andare a contrastare Paolo. Quindi fa vedere proprio veramente l'incapponimento e l'ostinazione, la pertinacia di questa gelosia, dove molte volte gli esegeti vedono la figura del diavolo, colui che vuole separare, che ha in odio il bene di Dio, la parola di Dio, perché sa che può salvare l'uomo. Ed ecco che in questo si rivede poi ciò che Paolo porta spesso nelle lettere, soprattutto nella seconda Corinzi, in cui parla di quell'offensore. Oh Dio, mi ha messo sta spina nel fianco che non mi vuole togliere, io gli ho detto toglimela, ti basta la mia grazia. E Paolo verrà lapidato e trascinato fuori dalla città. La missione sembra fallita. E sono arrivati questi, ci hanno messo i bastoni fra le ruote e l'annuncio di Dio si è fermato. L'annuncio del Vangelo, della buona notizia, della salvezza, trova la sua fine, la sua conclusione. Ma è veramente così? Beh, innanzitutto dobbiamo dire che quelle pietre rappresentano l'odio e l'invidia che stanno dietro a quella persecuzione. E in queste pietre possiamo riconoscere un po' quelle pietre che ancora oggi vengono scagliate contro il messaggio cristiano. Pensiamo già solo nella società. Lasciamo stare la guerra che è già un suo aspetto chiaro, ma c'è tutto quell'indifferenza sotto che brulica nella società di oggi, che fanno male, suonano come queste pietre che hanno lapidato Paolo per mettere a tacere quel messaggio. Pensiamo a quanto male la Chiesa sta subendo. Il Papa poi in primis, che è colui che custodisce la roccia su cui la Chiesa si fonda, su cui Cristo ha fondato la sua Chiesa, il successore degli Apostoli. E la società di oggi rema così. Come quei giudei di una volta, ancora oggi si fanno sempre questi 150 chilometri puntando il dito contro la Chiesa, contro chi annuncia il mistero di Cristo, cercando di metterlo a tacere e di affondare tutto ciò che odora di Dio. Tutto ciò che profuma di Dio vogliono cercare di insozzarlo, ponendo quegli idoli terreni. E degli idoli abbiamo parlato tanto, soprattutto nell'Antico Testamento, quelle materialità che vogliono essere messe come il benessere, tutto assurdo, come era successo già ai tempi di Marx, e che però evidentemente non dà il tutto. Si vede alla fine come si disgrega questa mentalità dell'oggi. E' appunto per questo che, nonostante tutto sembra remare contro il messaggio di Dio, ma bisogna ricordarsi che alla fine però nulla prevale davanti a Dio. Alla fine Dio ha sempre l'ultima parola, l'abbiamo visto in tutti i testi che abbiamo affrontato fino adesso. Paolo immediatamente si rialza, viene buttato fuori creduto morto, steso, si alza. E qui fa vedere come oltre alla robustezza fisica, in questo atto di Paolo si manifesta la forza d'animo che viene da una profonda fede. E quella fede è una vita vissuta come rapporto intimo di comunione con Dio. Paolo lo dirà bene in Filippesi 4, quando dirà «tutto posso in colui che mi dà forza». È una lettera bellissima quella di Filippesi, perché praticamente è l'unica comunità che non ha ruzziato con Paolo. È l'unica comunità in cui Paolo si sente a casa, perché con tutti gli altri ha discusso, tanto che ai Corinzi, a causa di quell'offensore che dicevo prima, non poteva più entrare in città. A Efeso, anche lì, chiaramente scoppiato, Antiochia già dall'inizio, Filippesi dice «siete stati gli unici che siete stati vicini a me, gli unici che ancora cercate di contribuire sia per la causa della colletta per la Chiesa di Gerusalemme, che ancora mi credete e ancora favorite, ma anche per i miei bisogni. Sapete che comunque per i viaggi che devo fare e le necessità ci sono. E voi non siete mai venuti meno, vi considero una famiglia. Considera questi filippesi una famiglia. E quella lettera è proprio quasi una confidenza, tra parenti. Sembra proprio veramente una cosa che ci si mette lì seduti, si guardano in faccia e Paolo esterna quello che ha nel cuore. Ed è proprio lì che dice, me ne han fatte di tutti i colori, ne ho viste di tutti, di ogni, eppure però in colui che mi dà forza io sono sempre riuscito a fare tutto. Quindi è opera di Dio. Io Paolo posso essere veramente il peggiore di tutti, ma è lui che mi fa andare avanti. E quando io opero secondo la forza di Dio, tutto riesce. Perché non opero a mio nome, ma a suo nome. Ed ecco allora anche un excursus su quel verbo alzare, Paolo che si alza. Il greco riporta quel verbo anastas. E ci suona questo verbo, perché la tradizione cristiana ha sempre richiamato l'anastas nell'anastasis. Soprattutto la Basilica del Santo Sepolcro ci viene in aiuto per ricordare l'atto della risurrezione di Gesù. Il Nuovo Testamento normalmente usa egeiro, che è risvegliare, il richiamare alla vita. È la tradizione cristiana che ha iniziato a parlare di Anastas. E qui siamo dentro la tradizione cristiana, gli atti già siamo nella tradizione degli apostoli, della Chiesa nascente. E quindi ecco che questo verbo vuole ricordare come noi siamo figli della luce. Paolo vuole essere modello di questo. Siete figli della luce, dunque le tenebre non potranno mai prevalere sulla vostra vita. E questo ci riporta al bel discorso che abbiamo sentito in questi giorni nelle celebrazioni eucaristiche e che ancora oggi tirava avanti perché è bello lungo, perché Gesù doveva spendere un bel po' di parole con questi uomini del Sinedrio, tra Gesù e Nicodemo di notte, quando parla del rinascere dall'alto. E proprio ieri parlava di questa sentenza alla quale il mondo è, tra virgolette, condannato, o meglio, si è condannato da solo, che dice la luce è venuta nel mondo, ma hanno preferito le tenebre. E in quelle tenebre periscono. Ecco, in quel discorso il significato riveste un po' questa direzione. Il mondo cerca di inchiodarti nelle tenebre, cerca di portarti giù con la paura e ci richiama ciò che era successo con Adamo in quel giardino dell'Eden, che si nasconde per la paura di Dio, perché associa la stessa categoria umana. La categoria umana di quelle tenebre dell'aver paura della propria debolezza, dell'aver paura delle etichette che ti incollano, Paolo, antinomista, che hai paura di quel salvare alla moda umana, del mondo che salva, che ti bolla vita, cioè ti sigilla, tu sei così, punto, non puoi più scappare, non sei più recuperabile. Così erano i giudei, continuavano ad andargli contro a questa predicazione degli apostoli per soffocare, a dire questi non sono credibili. Questi sono uomini da poco. Addirittura negli Atti degli Apostoli dicono questi sono idiotes. In greco è inequivocabile. Il Sinedrio di Pietro e Giovanni diranno proprio questo. Popolani, idioti, vabbè, si capisce già, cioè uomini stupidi che non hanno nessuna formazione e fanno parte di quel Gesù che era un falegname alla fine. Quindi voglio dire, non era sacerdote, non era della tribù di Levi, era uno di una città di Nazareth che, lasciamo star la Galilea, che è la Galilea delle genti, che cosa volete mai? E li marciavano su questo. Eppure ecco che nel discorso di Nicodemo dice il figlio dell'uomo è stato inviato da Dio non per condannare ma per salvare, non come fa il mondo però, che salva nel senso che ti etichetta, ma te la toglie questa etichetta, te la strappa, ti libera dalle catene, ti dà vita, illumina quell'ombra che il mondo vuole soffocare e vuole portare l'uomo nel giusto timore di Dio, ovvero nell'onorare Dio, dare il giusto posto, riconoscere la necessità di quel rapporto con Dio, di dire con Dio sono tutto e non mi spaventa più niente, non ho più paura di niente. E ogni cosa riesce, perché come Gesù diceva nel Vangelo di Giovanni, in quel testo che conosciamo molto bene, che è la vita ai tralci, e che lo cito spesso perché Rosmini lo riporta proprio nelle regole come emblema di come deve essere l'azione, non solo dell'istituto, ma anche di ogni cristiano, che è quella del radicarsi in Cristo. Sei radicato in Cristo, puoi fare tanto. Ti stacchi, sei solo tralci secchi che vengono bruciati. E Paolo questo se lo riconosce, come ogni apostolo. Dice, noi siamo tralci, però noi siamo tranquilli, siamo attaccati lì e testimoniamo ciò che abbiamo visto. Testimoniamo questa testimonianza verace. E la prova che quella testimonianza è vera è che la parola di Dio si diffonde. Più loro cercano di soffocarla e più avete sentito. E questo va lì, stravaderbe, va su, va giù. Si fa altro che 150 chilometri come sti giudei per andare a soffocare. Questi qua se ne saranno fatti 2000 chilometri. Avranno fatto una distanza tra il Brennero e Otranto a piedi, continuamente annunciando la parola di Dio. E gli Atti vuole far vedere proprio questo, come la forza la dà Dio. Niente frena l'opera di Dio. E l'annuncio del Vangelo è molto più contagioso del coronavirus, che pur essendo resistente, ma la parola di Dio è più resistente e ancora più forte. Perché questo? Perché, come ha detto Gesù nel Vangelo, è la via. La via, ovvero la strada privilegiata per la vera felicità, a qualcosa di stabile. E nell'Antico Testamento spesso si metteva l'immagine per parlare della fede della roccia. Si è radicati, è qualcosa che rimane in piedi nonostante le intemperie e che Matteo riporterà in quella parabola della casa costruita sulla roccia e la sabbia. La via che noi seguiamo, la sequela di Gesù, è la via per eccellenza, è quella che nessun vento può sballottarci, nessun vento può distrarci, nessun vento ci può tirare via da quello. Inoltre, questo annuncio è la verità. E quella via realizza anche la nostra umanità tutta intera. Ci fa vivere in pienezza senza nascondimenti. E come si diceva, il mondo preferisce le tenebre, preferisce la maschera, vuole che tu ti tieni la maschera. Perché devi nascondere, no? Perché se mi vedono, se poi sanno come sono veramente, finisco sui giornali. Gesù, quando dice che non è venuto per condannare, vuole dire Dio sa benissimo che tutti, partendo da qui, di là e avanti, siamo peccatori, lo sa. Dio sa che siamo infedeli. Avevamo già visto il testo dell'arcobaleno del diluvio universale, in cui diceva, io so che l'uomo è infedele. Non manterrà mai la mia alleanza. Rimango fedele io alla mia alleanza, alla mia promessa. E Gesù ci rischiara in questo, di dire, non avere paura di dimostrarti davanti a me, ti aiuto io. La via di santità è fatta apposta per farti capire che da solo non ci puoi arrivare. Ecco, era bella l'espressione di Cozzoli, all'epoca, quando facevo teologia morale, che diceva i 10 comandamenti sono fatti apposta per far sì che tu ti rendi conto che non ce la farai mai ad esaudirli, per far vedere la difficoltà, così ti ricordi che hai bisogno di guardare in alto, hai bisogno di riattaccarti a Dio, riallacciarti a Lui, perché se no finisci come i giudei, la finta giustizia, che dice, beh, io ho fatto tutto, e non era vero, ma ti mettevi in quella convinzione e ti portava a giudicare. Eccolo lì che si riflette la mentalità del mondo, il giudicare l'altro, come l'adultera. Lei in mezzo merita la morte. Ma chi sei te per dire che quella merita la morte? Sei più giusto di lei? Mollano tutte le pietre. È perché Gesù dice, vi ho smascherati adesso, voi che state tutti in piedi. Ed è bello che il testo greco, in quello lì dell'adultera, dice che, rovistata la loro coscienza, tutti hanno mollato la pietra per terra, partendo dai più anziani, quelli più col senno, arrivando fino agli ultimi, i più giovani. Si rendono conto che nessuno ha diritto di tenere in mano quella pietra, perché se la dovrebbero tirare in testa, se dobbiamo parlare di peccati. Ognuno di noi, partendo da me stesso, me la dovrei dare 100 volte qua in testa, se penso ai miei peccati. Ma Gesù dice di non aver paura. Quella luce ti rinnova. E quel soffio vitale dalla croce, Gesù che spira lo spirito, ci ricrea a vita nuova, ci rifà a sua immagine e somiglianza, uomini e donne nuovi. E infine la vita. Non è una parola che giudica, ma giustifica, rende giusti. E ridona la vita, ridona una nuova vita. La vita è in Cristo. E Paolo è bello nella lettera ai Romani che abbiamo ascoltato anche la notte di Pasqua, che dice in Cristo siamo morti attraverso la sua morte, ma lui è risorto e quindi nella sua risurrezione, siamo dei risorti e diventi in Cristo. Diventi in Dio per mezzo di Gesù Cristo, perché battezzati. Ci siamo immersi nella morte, siamo risaliti e abbiamo visto un nuovo sole, una nuova luce. E allora ecco alcuni punti di attualizzazione di questo testo. Innanzitutto, ecco, tracciando un po' le somme, nulla può ostacolare l'azione di Dio. Questo ce l'ha insegnato il testo di Atti. Il coraggio di Paolo, che è il divisore, che nel greco si chiama diavallo, che vuol dire portare attraverso, portare fuori, sviare, perché portare attraverso vuol dire farmi passare attraverso la strada e andare da un'altra parte. Spinge, e continuamente spinge, perché il messaggio cristiano si sprofondi. Perché? Perché è pericoloso. Perché sa che se uno ascolta veramente la parola di Dio e la mette in pratica, strappa dalle sue mani l'umanità, quella fragilità, la fa diventare forte, tesoro in vasi di creta. Ma Dio però, nonostante quello sviare, è simballo, mette insieme, ricostruisce i cocci e converte, converte il male in bene. Ecco, tante volte si dice che Dio sa trarre da un male il bene. Cioè, non è che Dio si diverte del male, però mette insieme, scrive dritto su quelle righe storte, sulle righe storte che noi ogni giorno scriviamo. In secondo, Dio si prende cura delle nostre ferite e assicura la sua presenza in mezzo a noi. Lo abbiamo visto continuamente e ancora oggi lo vediamo, in questa comunità apostolica che riflette quella che siamo noi oggi. Perché alla fine lì siamo agli inizi di ciò che siamo noi oggi, la Chiesa. E più volte nei Vangeli, durante il mandato missionario, Gesù lo ribadisce del suo operare insieme ai credenti, per mezzo dello Spirito. Io sarò con voi. Non è che dice io sono con voi come per dire, vabbè, dall'alto io vi guardo e dico, beh, bravi, faccio l'applauso se avete detto le cose giuste o faccio due fischi se avete sbagliato. No, no, Gesù è presente in mezzo. Non sta lì, ma sta in mezzo. Dove due o tre sono riuniti, io sono lì, lì in mezzo. E quando parla che io sarò vicino, quell'engus greco, vuol dire la prossimità reale, non la prossimità di dire che sono vicino, verrò un domani, alla fine dei tempi. Sì, verrò alla fine dei tempi, il ricapitolatore, ma sono presente nella mia comunità prossimo ogni giorno. E prendo in mano quella croce che la mia comunità prende continuamente, non li abbandono sulla croce, ma faccio sentire quella mia forza, quella mia presenza. E in ultimo, ciò che ci insegna il testo di Atti è riscoprirsi testimoni. Ecco, ci dobbiamo riallacciare a quella bella testimonianza di Maria Maddalena dell'altra volta, quel ho visto il Signore, in cui usava quel perfetto greco, eoraka. Eoraka che diceva azione iniziata nel passato, ma che ancora oggi manifesta i suoi effetti in me. Come dicevo l'altra volta, i miei occhi sono ancora impregnati di quella visione, di quella presenza. È questo che permette a Paolo di alzarsi, perché dice, nessuno mi può zittire, nessuno può dirmi di non annunciare questo nome. Perché alla fine la mia vita è piena. Se io non annunciassi, vabbè, non ho più niente che fare, cioè non ha più senso la mia vita se io tolgo Dio dalla mia vita, se lo strappo, perché devo far piacere a te. Pietro negli Atti lo dirà. Pensate voi, cari farisei e membri del Sinedrio, se è meglio obbedire a Dio o meglio obbedire a voi? È meglio obbedire al mondo e allora avere la vita tranquilla o è meglio obbedire a Dio, che magari ti sballotta un po' la vita, magari ti crea qualche persecuzione, però poi ha le ultime parole, ha le redini in mano del mondo. E beh, quella è una bella decisione che Paolo ci mette. Volete stare sdraiati e a posto, far finta che voi siete morti, sì sì va bene, quello che il mondo dice facciamo? O volete essere dei testimoni coraggiosi, dei soldati di Cristo, possiamo dire, perché San Paolo lo era? E avere il coraggio di attraversare come un transatlantico, come una nave rompighiaccio, tutti i ghiacci che vi si presentano davanti. Sappiate solo che la meta la trovate in questa seconda, in quell'essere rompighiaccio che rompono e vanno avanti nonostante tutto. Solo avendo gli occhi fissi alla meta, come dice San Paolo, sempre lì, protesi verso quella meta che ci spetta, Questo costituisce quella parresia, la franchezza. Ecco, spesso negli Atti degli Apostoli ritorna questo termine legato agli apostoli. Quando dicevano che erano degli idioti, però si stupirono per la franchezza di Pietro e Giovanni, che non demordevano. Gli hanno detto: non venite qua nel Tempio che ve le diamo, e datecele, va bene, tanto noi domani torniamo lo stesso. C'è il tempo che ci risistemiamo le ferite e poi siamo qua di nuovo. Non c'è problema, perché tanto per noi questa è la nostra vita, questa è la nostra testimonianza. Siamo martiri, testimoni. E quindi ecco, questa franchezza diventi anche un po' il nostro baluardo, l'esempio di Paolo e degli apostoli. E a non lasciarci scoraggiare dalle onde profonde che a volte ci sconvolgono nella vita. Ricordiamoci che Dio è il bagnino in questa vita. Un esempio un po' nobile, visto che stiamo andando verso l'estate, e il bagnino è quello che sempre sorveglia ed è pronto a tirare fuori dall'annegamento. Ecco, questo ci dà fiducia, ci dà speranza e forza.